Cantiamo il coro insieme. Vengono da vicino e da lontano, vengono dal nord e dal le parole del Redentore. Potete sedervi. Oggi leggeremo o analizzeremo molti passi biblici e ci metteremo davanti agli occhi che Dio, il suo popolo, secondo il suo consiglio dall'inizio l'ha condotto e che lui ha avuto sempre dei periodi in cui c'è stato qualcosa di molto particolare. E per non dimenticare, ieri sera l'abbiamo detto, abbiamo dato a tutti il benvenuto e anche il nostro amato fratello Andrew Branham, e se per caso lui è ancora oggi qui, magari con la famiglia, allora gli chiederemo di alzarsi. Sei qui questa mattina? Dio ti benedica. E siamo riconoscenti che anche nel nostro tempo ha avuto un canale e che ha dato una chiamata, una missione, e che è andato a compimento quello che in Geremia 1 è scritto. Prima che tu eri nato, ti ho stabilito come profeta per i popoli. Abbiamo anche afferrato che il Nuovo Testamento incomincia con compimento di profezie bibliche del Vecchio Testamento e che Giovanni il Battista era un profeta promesso. E che il suo ministero era del piano di salvezza di Dio che era stato predetto, che era venuto a compimento in quel tempo. Così abbiamo anche capito che Dio le promesse che ha dette le promesse di mandare un profeta alla fine del tempo della fine, prima che alla fine del tempo della grazia, prima che venga il giorno del Signore, il giorno del giudizio, il giorno delle tenebre, così come è scritto, incominciando col giorno del Signore, con Isaia 13, dal versetto 6, fino a Apocalisse, capitolo 6, dal versetto 12. Tutto è stato scritto, il nostro Signore l'ha confermato in Matteo 17, 11 e in Marco capitolo 9, versetto 12. E così è il così dice il Signore, parola di Dio e promesse nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. E per questo dall'inizio abbiamo messo il peso, abbiamo dovuto mettere il peso che tutti quelli che vogliono sussistere davanti a Dio non possono passare al lato di quello che Lui ha promesso e che Lui fa. Non possono passare al lato di questo. Chi passa al lato di questo passa al lato di Dio e non è partecipe, non ha parte di quello che il Signore in quel tempo o anche adesso fa nella terra. Ieri ho menzionato come già l'ultima domenica a Zurigo, per me 50 anni che sono dietro di me. Ieri abbiamo detto, quando ero nel Dallas, Texas, l'11 giugno 1958, ho portato queste prime prediche e il fratello Branham mi disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Questo non l'avevo saputo, non lo volevo, non era il mio piano, è stato condotto da Dio in questo modo. E ieri abbiamo ascoltato questa predica, che era anche la prima predica che ho tradotto in tedesco, uniti sotto un solo capo. Cari fratelli e sorelle nel Signore, è necessario che noi tutti, che veniamo da differenti correnti religiosi, da differenti chiese libere o statali, da differenti paesi, con differenti opinioni, che noi tutti dimentichiamo tutto e lasciamo tutto dietro a noi, affinché Dio può fare un nuovo inizio con noi tutti. Poi c'era la domanda: quante prediche il fratello Frank ha tradotto in tedesco? Ci sono 1150 prediche e in forma scritta ne abbiamo tradotto circa 150 e in cassette più o meno 50, così che noi veniamo a 200 prediche più o meno. E poi ci sono degli uomini che possibilmente le 200 prediche non le hanno lette o che non le hanno letto una seconda volta per prendersi tutto a cuore, e allora domandano che cosa è con le altre prediche che rimangono. Su questo dico questo: il fratello Branham ha detto chiaramente, non una sola volta, ma più volte, ogni messaggio che lui riceve da Dio e che ha da trasmettere alla Chiesa, lo predicherà a Jeffersonville. Lui lo predicherebbe nella sua chiesa locale a Jeffersonville. Non l'ho ascoltato solo una volta, perché io ho tradotto le prediche, l'ho ascoltato più volte. Quindi ho afferrato io che il fratello Branham nelle differenti città e chiese parla più in modo evangelistico che come insegnamento e come profezia. E quindi condotto dallo Spirito di Dio ho afferrato che tutte le prediche che il fratello Branham dall'apertura dei suggelli tenne a Jeffersonville le ho tradotto nella lingua tedesca. E questo l'ho fatto fedelmente, incominciando col marzo 1963. Prima di tutto ho tradotto tutte le prediche che il fratello Branham nella sua chiesa locale a Jeffersonville ha fatto. E quando ero arrivato all'ultima, siamo ritornati indietro e anche tutte le altre prediche che il fratello Branham dal 63 aveva tenuto, li abbiamo tradotte tutto l'anno 64 e tutto l'anno 63 li abbiamo tradotte tutte. E fratelli e sorelle, per dirlo sinceramente e in verità, per esprimere questo basta, se noi prendiamo tutto quello che è scritto in tutte queste prediche dall'apertura dei suggelli, se noi prendiamo tutto questo e lo mettiamo nel nostro cuore e ne riceviamo la rivelazione, allora non ho paura di nulla e voi nemmeno. E come seconda cosa, si trattava che in tutte le altre lingue anche queste prediche devono essere messe a disposizione. Quindi non vi preoccupate, nel nome del Signore, l'abbiamo fatto questo nel nome del Signore, quello che Lui mi ha incaricato di fare, e di questo oggi non cambierò nemmeno nulla su questo o fare qualcosa di differente. Adesso si tratta di questo, e questo dappertutto nel mondo deve essere ascoltato e anche preso a cuore. Ci sono due cose: il seme originale e il seme originale è sempre la parola, e si deve prendere Matteo 13 e leggerlo attentamente, e anche i passi paralleli in Marco 4, 14 e in Luca 8, 11 per poter vedere chiaramente e capire che la parola di Dio è il seme originale e che ogni interpretazione è il seme del nemico. E chi legge Matteo 13 piano sotto preghiera, allora vedrà che è scritto: mentre la gente dormiva, venne il nemico e seminò il suo seme in mezzo al grano, nello stesso campo, e poi se ne andò di nuovo. Ma le due cose sono cresciute. I discepoli erano arrabbiati per questo e dissero: Maestro, permettici che noi l'erbaccia la togliamo. Lì c'è la parola nel testo originale, non solo malerba, ma una erba che sembrava come il grano. Era lo stesso come il grano, c'aveva solo, non c'aveva il seme in sé, sembra come il grano, sembra come la spiga, ma non c'ha questo chicco in sé. Quindi questa erbaccia che sembrava grano era sotto, è stato seminato sotto il grano. E lo stesso, dopo che il messaggio è stato annunziato chiaro come il cristallo, abbiamo vissuto che fratelli sono usciti fuori con le loro interpretazioni, sempre riferendosi alla parola, riferendosi a quello che fratello Branham disse, e non pensano affatto di ritornare alla parola e quello che loro dicono per trovarlo confermato nella Sacra Scrittura, affinché hanno un fondamento biblico. Leggiamo i due passi che ieri sera abbiamo letto da Prima Corinti capitolo 4, versetto 1 e 2. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Dobbiamo contare quante volte il fratello Branham ha parlato di questo, che per mezzo del ministero del settimo messaggio tutti i misteri da Genesi fino a Apocalisse li ha rivelati. E in Matteo 13, nei sette misteri del regno di Dio, è stato esposto quello che dalla fondazione del mondo ha fatto conoscere quello che era nascosto fin dalla fondazione del mondo. E adesso noi, come servitori di Cristo, dobbiamo essere amministratori dei misteri di Dio. Noi avremmo saputo qualcosa dei misteri se Dio non avrebbe mandato un ministero profetico. E poi abbiamo afferrato che la parola di Dio non è data a un evangelista, o un carismatico, ma a un profeta. Dio stesso ha un esempio che ha avuto dall'inizio e rimane così fino alla fine. Quindi, così come in Apocalisse capitolo 1, nei primi tre versetti è scritto che Dio il Signore ha mandato il suo angelo per far conoscere a Giovanni, il suo servitore, quello che aveva pensato anche per gli altri servitori. Potete leggere nei primi tre versetti di Apocalisse 1, potete leggere questo. Quello che Dio ha rivelato a uno era per tutti gli altri servitori che avevano lo stesso annunzio e portano lo stesso annunzio. Leggiamo in Apocalisse 1, versetto 1. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Al plurale, ai suoi servi, al plurale, le cose che devono avvenire fra breve, e che gli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Quindi, Dio ha usato un servo, per dare a tutti gli altri servitori la stessa rivelazione. Tutti i servi che predicano la stessa parola sono sotto lo stesso Spirito Santo e vengono condotti in tutti i misteri, come il servo al singolare che Dio ha usato, che lui ha fatto conoscere i misteri. Adesso al plurale, ai servi, nel versetto 2, in Primo Corinti 4, versetto 2, del resto quel che si richiede agli amministratori e che ciascuno sia trovato fedele, non soltanto il messaggero che Dio ha usato per manifestare la sua parola, il suo mistero, ma tutti i servi che portano la stessa parola devono essere trovati fedeli e rimanere nella parola di Dio. Poi andiamo a 2 Corinti 4, 2 Corinti 4 o 5. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Noi non predichiamo noi stessi, noi non predichiamo nessun profeta né apostolo, noi predichiamo Gesù Cristo come Signore, come lo stesso ieri, oggi in eterno, in armonia con quello che Dio a tutti gli apostoli e profeti ha rivelato e come nel nostro tempo ha messo alla luce. Dalla mia visita il mese scorso, particolarmente nel Perù, quando 31 fratelli erano riuniti dalle differenti correnti e nel mezzo del messaggio venne detto: gli uni credono che fratello Branham deve ritornare indietro, questa è la dottrina principale, e non c'è nessuna predica in cui viene detto nuovamente il ministero del profeta non è ancora terminato, deve ritornare. Questa è una delle dottrine principali nel mondo di lingua spagnola e anche in gran parte nell'America del nord. Allora l'attenzione viene richiamata sull'uomo, viene messa sull'uomo mandato da Dio, e il ritorno di Gesù Cristo non è più un tema. Non è più un tema, ma il nostro tema principale è il ritorno di Gesù Cristo, la chiamata fuori e la preparazione della Chiesa sposa per il giorno glorioso del nostro Signore. E voi sapete, o avete ascoltato, o adesso lo ascoltate, quello che è successo. Ho parlato chiaramente con tutti questi fratelli, ho dovuto parlare chiaramente, ho detto con grande serietà e decisione: se non c'è nessuna promessa nella Bibbia, allora non c'è nemmeno nessun compimento. Se non c'è un esempio nella Bibbia, allora nemmeno succederà questo, e le due cose non li troviamo nella Bibbia. Giovanni il Battista nell'Evangelo di Giovanni, primo capitolo, due volte, uno dopo l'altro: vedete, questo è l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo. Lui andò a casa in un modo per noi incomprensibile e non viveva più fino al momento della crocifissione, perché questo è quello che loro dicono, che l'ultimo messaggero deve essere nella terra quando il Signore ritorna. Non si può andare in tutti i particolari che qui come prove vengono menzionati. E poi mi venne spontaneamente il pensiero: da adesso non dire più messaggio del tempo della fine, ma il messaggio del tempo della fine biblico, il messaggio della Bibbia, la promessa di Dio, della parola di Dio per questo tempo. E questo lo dico chiaramente e liberamente: tutti quelli che hanno perduto il rispetto davanti alla parola di Dio e che non pensano che sia necessario di aprire la Bibbia e fare come quelli di Berea, per investigare, per vedere se tutto è così come si dice. Tutti chiudono la Bibbia e incominciano con le loro fantasie su quello che venne detto o delle citazioni e mettono i citati uno sopra l'altro o accanto all'altro e con nessun pensiero pensano di domandare a Dio per avere l'ultima risposta dalla parola di Dio. E io lo dico chiaramente e liberamente, non c'è nessun uomo nella terra che ha apprezzato il ministero del fratello Branham così come io lo apprezzo, perché io effettivamente nelle prime prediche 1955 l'ho saputo nel mio cuore ho saputo: questo è un uomo mandato da Dio. E se penso a tutti gli altri incontri, penso alle conversazioni private, alle riunioni, per me sono preziose, non posso dire altro. Mi ricordo volentieri indietro quello che fratello Branham mi disse, ma quando mi vengono mandati 4 CD che tutti questi 4 fratelli hanno conosciuto il fratello Branham, erano insieme a lui e tutti e 4 dicono: il profeta mi ha detto questo e questo, e lui ritornerà affinché quello che lui mi ha detto viene a compimento. Allora una domanda a tutti i 4 fratelli e a tutti gli altri fratelli che si mettono in questa riga e che dicono che quello che il profeta ha detto lo interpretano a modo loro e escono fuori le differenti dottrine come prima. Cosa in amore e in umiltà voglio menzionare? Mi sono menzionati i passi biblici di Mosè. Mosè, come Dio lo usò per le promesse che lui aveva dato ad Abramo per compierle. E dopo 400 anni il popolo di Israele per poterlo chiamare fuori dall'Egitto. E leggete per favore questo uomo di Dio dopo il compimento del compito di Dio disse, lo voglio leggere brevemente, non parleremo tanto su questo e lo faccio questo per mostrarci anche a tutti i fratelli nel servizio, per mostrargli che si va sempre avanti e quando finisce un periodo e un ministero, allora incomincia un altro periodo, un altro ministero e si va sempre avanti. Qui in Deuteronomio 33 e 34, l'ultimo capitolo dei 5 libri di Mosè, dal versetto Deuteronomio, capitolo 33, versetto 26. Nessuno è pari al Dio di Yeshurun che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto, che nella sua maestà avanza sulle nubi. Il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dice distruggi. E adesso viene. Israele abiterà al sicuro. La sorgente di Giacobbe scorgerà solitaria in un paese di frumento e di mosto, dove il cielo stilla rugiada. Te, beato Israele, chi è pari a te, popolo salvato dal Signore. Egli è lo scudo che ti protegge e la spada che ti fa trionfare. E la spada che ti fa trionfare. I tuoi nemici verranno ad adularti e tu calpesterai le loro alture. Qui Mosè conclude la parte che Dio aveva da fare con lui, per cui Dio l'ha usato per portare a compimento quello che in quel tempo nel piano di Dio era stabilito. Qui gli ultimi versetti in Deuteronomio 34, versetto 10. Non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia. Non c'era bisogno che veniva più, quello che Dio voleva fare l'ha fatto. Non ha mancato nulla, non è rimasto niente di incompiuto. Con argomenti si potrebbe dire: Mosè, se è andato nel monte Nebo e non nella terra promessa, ma così era stabilito da Dio, che cosa vogliamo cambiare lì? Lui ha compiuto il suo compito e è stato preso nella gloria. E poi abbiamo la conclusione col periodo di Giosuè. In Giosuè 23, qui anche un epilogo di quello, un riassunto di quello che secondo la volontà di Dio fu fatto. Giosuè 23, versetto 14. Ora, ecco, io me ne vado oggi per la via di tutti gli abitanti della terra. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le buone parole che il Signore, il vostro Dio, ha pronunciate su di voi è caduta a terra. Tutte si sono compiute per voi. Neppure una è caduta a terra. Così Giosuè conclude la sua parte, la parte che gli era stata data da Dio, che tutte le promesse che Dio aveva dato avevano trovato, si erano compiute, e così poteva andare al suo riposo. Pensiamo a Davide, in prima Cronache 28, per vedere e per leggere in che modo ogni uomo di Dio che ha avuto una missione, un ministero in collegamento col piano di salvezza di Dio, e quando l'aveva compiuto, come veniva la conclusione, non avevano più bisogno di ritornare indietro o di venire di nuovo. In Cronache 28, versetto 2 e 3, poi Davide, alzatosi e stando in piedi, disse: Ascoltatemi, fratelli miei e popolo mio, io avevo in cuore di costruire un tempio, stabile per l'arca del patto del Signore, per lo scabello dei piedi del nostro Dio, e avevo fatto dei preparativi per la costruzione. Voi sapete, Davide aveva già la visione, ha visto esattamente come doveva essere costruito tutto e gli diede il piano a Salomone. Davide l'ha visto e lo voleva. Voleva compiere, non c'era bisogno che lo faceva perché Dio aveva usato un altro. Aveva il diritto di credere che Dio l'avrebbe usato per questo, di costruire un posto per l'arca affinché Dio possa prendere abitare in mezzo al suo popolo. E poi Dio ha deciso così, come possiamo leggerlo qui nel prossimo versetto e particolarmente nei versetti 3 e 4. Ma Dio mi disse, Davide voleva, lui l'ha visto, lo voleva, ma Dio mi disse, tu non costruirai una casa al mio nome, perché sei uomo di guerra e hai sparso sangue. Il Signore Dio di Israele ha scelto me in tutta la casa di mio padre perché io fossi il re di Israele per sempre. Poiché egli ha scelto Giuda come principe e nella casa di Giuda la casa di mio padre, e fra i figli di mio padre gli è piaciuto di far me re di tutto Israele. E poi versetto 6, egli mi ha detto, Salomone tuo figlio sarà colui che costruirà la mia casa e i miei cortili, poiché io l'ho scelto come figlio. E io gli sarò padre. Noi vediamo che le vie di Dio possono essere differenti alle vie che noi, come li vediamo noi o come li decideremmo noi. Tutto a suo tempo. Ancora un passo da Primo Cronache 29, Prima Cronache 29, versetto 1. Poi il re Davide disse a tutta l'assemblea, mio figlio Salomone, il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane, di tenera età, e l'opera è grande. Poiché questo palazzo non è destinato a un uomo, ma al Signore, a Dio. Il Tempio non doveva essere costruito affinché Davide o suo figlio Salomone, per farsi un nome, ma la casa di Dio dove l'arca del patto doveva essere portata e Dio col suo popolo poteva avere comunione col suo popolo. Versetto 10 e 11 nello stesso capitolo 29. Davide benedisse il Signore in presenza di tutta l'assemblea e disse: sì, benedetto Signore Dio del Padre nostro, Dio del Padre nostro Israele, di eternità in eternità. E poi versetto 11: a te Signore la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te Signore il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Ieri l'abbiamo ascoltato chiaramente. Molti capi regnano e decidono sulle differenti unità, ma il Signore è il capo della sua Chiesa. Così è scritto e così rimane per sempre. Davide, suo padre, nel luogo che Davide aveva preparato nell'aia di Ornan. Voi tutti conoscete la storia, non c'è bisogno di essere letta. Perché sono andato nel Vecchio Testamento per mostrarci che Dio per differenti compiti e periodi il suo popolo e anche quelli che hanno avuto dei compiti e hanno avuto delle responsabilità e che l'hanno anche fatto secondo come gli era stato detto. Ritorniamo indietro al messaggio dell'ora, alla parola del Signore. Questo lo diciamo seriamente ancora una volta. Dio è solo nella sua parola. E solo la parola è il seme di Dio. Gesù Cristo, il nostro Signore, è la parola diventata carne. All'inizio era la parola, non l'interpretazione. Anche nel giardino di Eden, in Genesi 2, all'inizio era la parola, e in Genesi 3 venne l'interpretazione. Nella parola dice il fratello Branham, i primi uomini erano protetti, la parola era come una protezione davanti a loro, intorno a loro, e il nemico non li poteva toccare finché loro erano dietro la parola, erano rimasti nella parola. E poi l'astuzia del nemico, sì, dovrebbe aver detto Dio, sicuramente voi non morirete, diventerete sapienti, dovete mangiare dell'albero della conoscenza e allora sarete come Dio. Immaginatevi questo, allora sarete come Dio. E questo naturalmente gli è piaciuto questo. Come oggi? All'inizio era la parola. E fratello Branham era il profeta che è stato mandato con la parola. Io lo dico sinceramente, non ci sarebbe stato nessun disaccordo se tutte le prediche sarebbero state lasciate così, nel contenuto, così come sono state predicate. Tutto sarebbe andato tranquillamente avanti e oggi avremo una Chiesa di Gesù Cristo che avrebbe più di 3 milioni di credenti. E che cosa è successo? Potete leggerlo e adesso lo leggiamo insieme in Matteo 25. in collegamento con Matteo 13, quando gli uomini dormivano, venne il nemico e seminò il suo seme, e poi si, i due semi sono venuti fuori. Questo si ripete secondo Matteo 25 nel nostro tempo. Leggo soltanto versetto 5 e 6. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Le stolte come le avvedute. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Ritorniamo a Matteo 13, quando la gente dormiva. Diciamolo chiaramente, all'inizio, quando il messaggio è stato portato dopo la dipartita del fratello Branham dal 1966, non che io lo volevo, ma era così. Dio fece grazia e mi ha usato. Il 2 e 3 aprile nel 66 mi sono potuto occupare che le prediche del fratello Branham potevano essere stampate. Fino a quel momento non c'era stampata nessuna predica. Io ho detto ai fratelli che dobbiamo averli nella stampa per poter fare una traduzione. E così il messaggio del tempo della fine, questo messaggio biblico, ha preso l'inizio. E questo non l'ho voluto io, era destinazione di Dio da prima della fondazione del mondo. E così la parola, non soltanto nel nord, nel continente americano, e col fratello Jackson l'ho portato nell'Africa, e con un altro fratello nel Sud America, e l'ho portato in tutti i posti del mondo. All'inizio eravamo tutti presi da questo fuoco, e noi tutti sapevamo il ritorno di Gesù Cristo è vicino. Eravamo brucenti eravamo pronti a servire il Signore in questo luogo. Ci ricordiamo agli anni 70, dove noi effettivamente in ogni riunione avevamo nuova speranza e siamo stati benedetti, e vediamo. Poi venne il periodo dove il nemico fece il suo attacco principale, quando non eravamo svegli, quando ci siamo addormentati, quando ci siamo assonnecchiati e non potevamo più capire chiaramente quello che succedeva in mezzo a noi. E da quel tempo il nemico ha preso una interpretazione dopo l'altra, ha seminato una interpretazione dopo l'altra, e purtroppo ha germogliato. Fino a quel tempo eravamo brucenti nello spirito, eravamo pronti a servire il Signore, abbiamo portato il messaggio. Anche questo deve essere magari detto. Siamo venuti, venivamo insieme. Lì si aveva l'impressione, e questo si confermerà, gli ascoltatori non hanno messo il peso all'annunzio come viene messo oggi sulla parola. Le cose erano divise una volta sull'annunzio, ma questo bisogna purtroppo dirle alla seconda parte all'operare dei doni dello Spirito, fino al punto che l'annunzio non aveva più il primo posto, era la cosa migliore, ma che soltanto si aspettava solo il parlare del Signore, che per mezzo di profezie doveva venire, ma il parlare del Signore per mezzo della parola, il peso non era messo più su questo, su quello che Dio diceva per mezzo della sua parola, e questo l'ha usato il nemico, e questo l'ha usato lui in modo brutale.
E
tutto quello che è collegato con questo, tutte le direttive le ha attaccate, e da quel momento si andò da interpretazione a interpretazione, da un insegnamento a un altro insegnamento, una dottrina dopo dottrina. Fino lì non c'erano dottrine dei tuoni, nessuna dottrina che il fratello Branham dovrebbe ritornare, niente di questo. E che queste cose che ci sono adesso. Ma adesso ritorniamo alle due parole, Matteo 13. E Matteo 25, quando gli uomini dormivano, quando lo sposo ritardava, diventarono tutti stanchi, siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate, questo successe. E poi viene il versetto 6, verso mezzanotte si levò un grido. Ecco lo sposo, uscitegli incontro. Dopo quello che è successo, secondo queste parole, viene il momento dove viene il grido in mezzo di quelli che sono andati in cammino per incontrare il Signore, che c'è un sveglio, un orientamento, un ritorno verso la parola, che alla fine ci sia una sposa parola e che viene trasformata all'immagine di Gesù Cristo. Mi sono fatto pensieri su una lettera circolare e sono triste interiormente, perché i padri della Chiesa alcuni passi biblici li hanno interpretati e li hanno usati malamente, hanno portato delle dottrine di perdizione. Ho notato i primi tre passi biblici, adesso li conosco a memoria. Genesi 1:26, facciamo uomini, e in questo noi si è preso le tre persone di Dio. E poi Genesi 1:6, scendiamo giù e di nuovo si sono prese le tre persone di Dio. E la cosa più brutta, l'ho letto, viene la nausea, la cosa più brutta, Genesi 18, quando Abramo alzò gli occhi, vide tre uomini, e vediamo l'interpretazione viene, questo era il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Io nello spirito sono contristato perché la bestemmia, la blasfema va troppo avanti. Basta leggere Genesi 19, quando i due uomini andarono a Sodoma e quando gli omosessuali volevano abusare di loro. E poi pensare questa maledetta Trinità di edificarla su qualcosa del genere è al di sopra di ogni misura. Non ci sono parole per queste. Immaginiamoci un po' per un momento su passi biblici del genere ha edificato la dottrina della Trinità.
Non
nessuno ha visto quale blasfema era per Dio, ma ieri l'abbiamo ascoltato. Il nemico prende le teste, ma Dio prende il cuore. E se si legge ancora che 318 dei 555 del concilio di Nicea erano per questo e gli altri erano in opposizione, dobbiamo decidere noi su una dottrina o la dottrina è già stabilita? Per noi la parola di Dio è parola di Dio. Io sono contristato di questo, di quello che con la preziosa santa parola di Dio si è fatto. E veniamo alla reale conclusione che nella Chiesa, nel Regno Romano, che poi nel IV e V secolo si formò, niente e proprio niente è rimasto in originale, così come nella Sacra Scrittura ci è stato tramandato. Ogni tema è stato interpretato, anche i passi del Nuovo Testamento. Non voglio avvicinarmi più a questo, il tempo passa troppo brevemente, tutto è stato cambiato, interpretato. Matteo 28:19 è diventato una formula e si può leggere nei notiziari delle chiese luterane evangeliche, viene si è proposto che tutti i luterani si devono fare il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutto ritorna indietro nel grembo della madre e tutti sono nell'errore, sono stati condotti nell'errore, e per questo Dio ha mandato un profeta per tirarci fuori da tutte le interpretazioni, per condurci fuori da questo e farci ritornare a Dio, farci ritornare alla Sua parola. E adesso il dolore grande ancora, non è insopportabile quello che in Matteo 28, in quello che è stato interpretato in questo, quello che in Matteo 16 è stato interpretato, tu sei Pietro e su questa pietra, ma non su di te, su questa pietra la rivelazione di Gesù Cristo, tutto è stato interpretato, è cambiato, non possiamo avvicinarci più a questo. Sono contristato di questo. Il popolo viene condotto nell'errore, nel cristianesimo e in tutte le altre religioni. Ma la più grande distretta, il più grande dolore è il portare nell'errore, nel mezzo del messaggio. Tutto il resto è per gli altri, ma il messaggio divino include noi, mi colpisce me. Abbiamo quello che Dio ci dice. Penso al compito del fratello Branham del 11 giugno 1933 verso le 2 di pomeriggio, quando la luce scese visibile per più di 4.000 persone e la voce disse: come Giovanni il Battista è stato mandato per la prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che preparerà la seconda venuta di Cristo. E adesso ascoltate attentamente. In Tucson, Arizona, che i nostri fratelli hanno costruito per la casa del fratello Brano, in cui anch'io ero nella casa, è scritto nella porta: così tu precederai la seconda venuta di Cristo. non il messaggio precederà, ma tu.
E
tutto è stato edificato su questa incomprensione, e per questo tutti passano al lato di quello che Dio fa adesso contemporaneamente, perché una sola parola è stata trasformata e prende un'altra funzione. Questo fa male, e questo è diventato il loro annunzio principale, e non capiscono che sono, vanno dietro e sono vittima di una bugia, e che il nemico li ha storditi, li ha diciamolo chiaramente, dove che oggi ancora viene predicato l'Evangelo di Gesù Cristo nel mezzo del messaggio, con conversione, con nuova nascita, con lo col battesimo dello Spirito, con quello che noi tutto possiamo dire come pieno Evangelo. Solo dicono il profeta ha detto, il profeta ha detto. E nessuno di questi uomini, questo mi fa male, che il Signore nella sua parola ha detto, il Signore. Per favore ascoltate voi tutti i popoli, il messaggio biblico del tempo della fine è la parola rivelata di Dio, e la parola rivelata di Dio è il messaggio biblico del tempo della fine. Non ci sono due cose, c'è un solo piano di salvezza del nostro Dio, e noi veniamo ricondotti lì indietro. E poi ancora la grande distretta che non possiamo qui dire, l'ho menzionato soltanto per voi, per mostrarvi che noi siamo in una grande lotta spirituale, e che da una parte dobbiamo mettere chiaramente davanti che il fratello Branham era il profeta promesso, mandato da Dio col messaggio divino che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. E poi dobbiamo dire che i fratelli che hanno preso i suoi citati e annunziano sono ingannati dal nemico, e questo successe perché non eravamo svegli, perché la sposa non è rimasta nella parola, e per questo il nemico poteva seminare il suo seme dell'interpretazione, e dappertutto venne la malerba, e dappertutto venne inimicizia. A me mi venne detto, nella nostra città ci sono 9 chiese, che 9 differenti correnti del messaggio del tempo della fine, 9 correnti dell'ultimo messaggio. Lì non c'è bisogno di essere molto intelligente, non c'è bisogno di avere una rivelazione particolare, che allora sappiamo che qualcosa non va, che in qualche modo gli uomini seguono un uomo e che non seguono Gesù Cristo. Riepiloghiamo di quello che si tratta adesso. Tutto deve essere ordinato in modo biblico. Come primo, una parola a tutti quelli che magari oggi si vogliono lasciare battezzare. Abbiamo la chiarezza nella Sacra Scrittura, quello che ci dice, e il battesimo biblico, come in Matteo 28:19 è stato comandato, l'esecuzione la troviamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, 8, 10 e 19. Quindi abbiamo una conferma che Pietro, che ricevette la missione dalla bocca del Signore, aveva capito chiaramente e sapeva che Dio come Padre nel Figlio e per mezzo dello Spirito Santo si era rivelato e che nel nome del Nuovo Testamento Signore Gesù Cristo si doveva battezzare e tutti quelli che sono diventati credenti sarebbero stati battezzati in questo nome. Non c'è bisogno di dividere le parole se viene detto le parole originali in Matteo 28 secondo la traduzione biblica di Nestle e sono effettivamente così: e andate in tutto il mondo, insegnate tutti i popoli e battezzateli dentro il mio nome. Nel mio nome, così è scritto ai piedi della pagina. Fratelli e sorelle, lasciamo Matteo 28 per il momento così com'è, ma c'è bisogno della rivelazione, non soltanto la ripetizione di una formula, ma la rivelazione di quale è il nome in cui deve essere battezzato. E così tutti quelli che ancora non sono battezzati in modo biblico sappino che il battesimo biblico appartiene a questo, perché è scritto: ravvedetevi e ognuno di voi si lasci battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E poi è scritto nel versetto 41, quelli che presero la sua parola, accettarono la sua parola, si fecero battezzare, nessuna discussione, ma come Marco 16 dice, chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Non si può dire chi crede e sarà salvato, ma chi crede e sarà battezzato, chi è obbediente, l'obbedienza appartiene alla fede. E così oggi annunziamo la stessa parola. Quando il fratello Branham nella chiesa battista si lasciò battezzare, il dottor Roy Davis, che aveva battezzato tutti gli altri nella formula, e gli disse: io voglio che tu mi battezzi secondo l'esempio apostolico, e cioè nel nome del Signore Gesù Cristo. E il dottore Roy Davis disse: io lo rispetto e così faccio il battesimo a te. E poi il fratello Branham questo battesimo biblico l'ha annunziato e così ci è stato indicato di nuovo l'ABC della Chiesa del Nuovo Testamento e così deve incominciare e così poi possiamo andare avanti. E per favore, noi tutti che aspettiamo il compimento, anche io, se negli anni 50 in complessivamente sono 55 anni al servizio del Signore e dell'annunzio, ma guardiamo agli ultimi 50 anni che ha fatto Dio. Immaginate un po', sarebbe negli anni 70 venuti, allora molti che oggi sono qui e dappertutto nel mondo ascoltano, non sarebbero stati partecipi di questo. Se sarebbe venuto 10 anni dopo o in qualche tempo e non saremmo stati partecipi di questo, allora dobbiamo andare in 2 Pietro 3. Dio non tarda le sue promesse, ma Lui aspetta pazientemente finché gli ultimi vengano e sono chiamati e vengono aggiunti. possiamo dire chiaramente, Gesù non ritarda. Abbiamo letto i passi biblici e loro si addormentarono. Questo era il periodo in cui il nemico seminò la sua discordia, il seme della discordia, e io di questo non mi scuserò. Ogni interpretazione mi fa schifo, e mi fa proprio schifo, non ho bisogno di cambiare questo, soltanto quello che è scritto è la parola di Dio e rimane in eternità. E in questa parola sulla divinità, sul peccato originale, tutto il piano di Dio complessivamente è stato annunziato, così come da 2000 anni non è stato mai prima, e nel nostro tempo Dio ha fatto un riassunto e ha incluso tutto quello che era scritto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento e nel piano, e che parla del piano di salvezza. Dio per grazia ce l'ha fatto conoscere e ce l'ha rivelato. Ma a questo appartiene anche, se voi rimanete nella mia parola e le mie parole rimangono in voi, allora siete veramente miei discepoli. Allora appartiene a questo: santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. E allora tutti i passi biblici appartengono a questo, e poi siamo riconoscenti a Dio per il ministero del profeta. Io aggiungo ancora, per il ministero particolare, unico del profeta, né Pietro, né Giovanni, né Giacomo, né Paolo aveva un ministero del genere. E questo era quello che l'angelo del Signore il 6 maggio 46 disse: in quel tempo il segno del Messia era per i giudei e per i samaritani. Si è fatto conoscere il ministero del nostro Signore come profeta in quel tempo ai giudei e samaritani. In Giovanni 1 poteva dire: prima che Filippo ti chiamò, io ti ho visto. E lui poteva dire: prima Andrea, o chi era, il tuo nome è Simone e il nome di tuo padre è Giona. Poteva dire alla donna al pozzo: cinque uomini hai tu avuto, quello che tu hai adesso non è il tuo uomo. Poteva dire ai discepoli: andate nella città, un uomo porta acqua, ditegli: nella tua casa il maestro farà la Pasqua. Poteva dire: andate a prendere il puledro, l'asino, che il Signore ne ha bisogno. Poteva dire per rivelazione tutto questo, e in ogni linea di preghiera, alcune magari no, il fratello Branham ha preso un riferimento a questo e diceva: io aspetto che la nuvola soprannaturale di Dio viene giù e che l'angelo del Signore viene nella piattaforma, nel pulpito. E il fratello Branham vedeva la persona in visione, così come ieri anche l'abbiamo ascoltato: chi sono, da dove vengono e che cosa hanno. Io sono testimone oculare, molte volte l'ho visto e l'ho ascoltato. L'ho vissuto personalmente, io davanti a Dio posso confermare che io credo questo di cuore. Così deve essere anche detto, che adesso non si tratta di me, Dio mi faccia grazia, ma si tratta della chiamata fuori e il compimento della Chiesa di Gesù Cristo, la preparazione della Chiesa sposa alla venuta dello sposo. E per questo il messaggio in originale ne abbiamo bisogno, non si può fare un miscuglio, nessuna interpretazione deve essere trovata nella sposa, soltanto ancora il messaggio biblico del tempo della fine fondato sulla Sacra Scrittura. Fratelli e sorelle, molte cose potrebbero essere dette, 50 anni è un lungo tempo, magari un mezzo secolo. 50 anni guardo indietro, qui ci sono ancora una volta le 5 prediche originali che io nel 1958 nel Dallas, Texas, mi sono state date. Il fratello Branham mi disse: tu ritornerai con questo messaggio in Germania. Ancora nel riepilogo, se sarei rimasto in America avrei potuto fare qualcosa. Dio sapeva e l'ha destinato così, e vediamo, Lui ha condotto tutto meravigliosamente. Noi con alcuni fratelli anche da differenti paesi abbiamo parlato anche di questo, come il messaggio del tempo della fine in tutta l'Europa, anche nell'Europa dell'Est, dal 1968, quando la cortina di ferro era ancora cortina di ferro, l'abbiamo portato anche lì, che Dio ha aperto le porte nella Chiesa Battista a Mosca, e l'uomo scrisse: se viene il KGG, che lui era responsabile per me. Dio dappertutto ha aperto porte, e per questo è si occupato che la sua parola potrebbe arrivare agli estremi della terra. E se oggi vi direi che indirizzi il fratello Branham mi diede personalmente dalla Svizzera, dall'India, dal Canada, che indirizzi il fratello Branham mi diede senza che io gli domandavo, da dove poi vennero i contatti. Dio ha saputo ogni cosa. Nella responsabilità di Dio viviamo questo periodo insieme, e io mi ripeto, nel messaggio biblico della fine non ci deve essere nessuna interpretazione, non deve essere trovata nessun significato speciale dato da una interpretazione. Sarà una chiesa, una sposa parola, e non mettete le vostre orecchie per qualche interpretazione, ma mettete il vostro cuore per il Signore. Ieri l'abbiamo ascoltato, il nemico sì, prende la testa e parla sempre dell'albero della conoscenza. Dio si rivela, si manifesta, Lui si è rivelato in Gesù Cristo nostro Signore. Lo diciamo chiaramente, il periodo che adesso succede nel mezzo della Chiesa sposa si segue quello che successe nel ministero del fratello Branham senza interruzione. Dio ha proseguito, ha seguito senza che noi abbiamo fatto qualcosa di noi stessi. Lui ci ha incluso in questo, ci ha preso nel suo piano eterno, e adesso noi chiaramente vogliamo andare avanti perché la certezza che noi abbiamo è in questa parola, è fondata su questa parola. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eternità. E Dio, il suo servitore profeta, l'ha mandato per ricondurci nella parola e per rivelarci tutti i misteri, e nessuno può uscire al di fuori di questo, nessuno può interpretare o prendere l'interpretazione, ma rimanere nella parola per diventare Chiesa, parola sposa, e così insieme arriveremo alla meta. Siate certi, Dio ha preso la responsabilità che la Chiesa di Gesù Cristo, secondo Efesi 5:27, sarà senza macchia e senza rughe. E apparirà davanti a Lui. Lui ha preso la responsabilità che secondo Apocalisse 19 tutti quelli che sono partecipi alla cena dell'agnello, che hanno ascoltato la parola, che hanno presa e che sono andati ubbidienti fino alla fine, la via della fede. Fratelli e sorelle, con questo collego alla fine, ancora una volta la richiesta, non mettete le vostre orecchie per qualcuno che dice qualcosa su un altro, non ascoltate uno che vi vuole spiegare quello che significa una particolare interpretazione. Chiedetegli semplicemente, per favore, apri la Bibbia e mostramelo nella Bibbia. Allora, la conversazione sarà magari breve e andrà alla fine da se stessa. Se la tua parola non dovrebbe più essere valida, dove dovrebbe riposare più la mia fede? Non si tratta di mille mondi, ma si tratta di fare secondo la tua parola. Ancora un passo biblico, Prima Corinti: io ho messo il fondamento su di voi, un altro fondamento non può metterlo nessuno. Volete ancora un passo biblico, Efesi, edificati sul fondamento degli apostoli e profeti, dove Gesù Cristo, Lui stesso, è la pietra angolare. Quanti passi biblici ancora volete ascoltare? Prendeteli tutti a casa, portateli tutti a casa. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Cantiamo ancora, così come tante volte, il coro: così come sono, così deve essere.